intellettuale, diciamo così, antagonista, mi ha rimproverato di aver demitizzato i ragazzi di destra, e paradossalmente anche l'ultradestra, cioè quelli di Casa Pound, alcuni di quelli di Casa Pound mi hanno detto: ah, ma tu hai demitizzato i guerrieri, li hai resi dei ragazzi banali, quando poi uno dei cardini del libro era proprio che questi ragazzi non volevano la bella morte. E chi cerca di trasmettere questa idea agli anni di piombo dei ragazzi di destra e di sinistra che si gettavano dannunzianamente nelle strade a dire voglio morire, voglio morire, è la prima falsificazione, la prima bestemmia.
Senti, invece no, per qualcuno era comunista, già c'hai avuto qualche...
Ah no, io rimango totalmente sconvolto. Poi questa è la cosa bella dei libri, cioè la gente, forse perché io faccio anche dei libri in cui se arrivi a leggerlo fino alla fine almeno sei motivato a leggerlo, forse la schematura viene lì, ma ho ricevuto finora dei complimenti. Per esempio, non so, Occhetto ancora non ho avuto, i VIP non mi hanno detto nulla, io non gliel'ho mandato neanche, cioè perché penso anche questa cosa, uno deve mandare il libro al VIP e la persona normale se lo deve comprare mi fa incazzare, se Occhetto è da lei mi interessa se lo comprano. E poi
Occhetto mi ha
detto, però Occhetto mi ha detto l'ha comprato, sta leggendo, non so che cosa mi dirà, e sono ovviamente un po' curioso. Mentre invece mi hanno colpito delle persone diversissime, che tipo sono Luca Iosi, e questo è un libro in cui c'è rispetto per la storia socialista, ma anche, come dire, tutto l'odio che noi avevamo per il psicraxiano, che era micidiale e oserei dire quasi giustificato. Luca Iosi, che è l'ultimo segretario della FIGSI, mi ha detto è un libro stupendo, addirittura perché, e questo mi dà l'idea, perché in quell'anno Craxi e i quarantenni e la svolta, Occhetto si scrutano, si odiano, si insultano, si abbracciano, ma non riescono a capirsi. È proprio quella cosa, cioè capiscono che dovrebbero mettere da parte le loro storie, i loro rancori e costruire una sinistra forte e all'opposizione, ma nessuno dei due per motivi diversi ce la fa. Cioè i craxiani erano ovviamente in parte pezzi, infatti metà stanno in Forza Italia, non potevano andare a sinistra, e dall'altra parte gli occhettiani non riescono ad accettare l'idea di dover dialogare con i socialisti. Quindi anche lì è un dialogo in comprensione. Luca Iosi mi ha detto: io finalmente ho capito come cavolo la pensavate voi, e l'ho considerato un complimento.
Senti, qui c'è un messaggio, qualcuno scrive: Atele, tieni lontano il libro da Gasparri o te lo si magna. Insomma, vabbè, riferendosi
sì, abbiamo inventato questa pratica del lancio pubblicitario, cioè lanciare un libro ormai e fargli una promozione enorme.
Si riferisce chiaramente a un episodio, insomma, un po' divertente, quasi surreale, avvenuto con l'onorevole Gasparri nello studio di Tetris. Settimana scorsa era? Venerdì scorso? O due venerdì?
Era venerdì scorso.
Sì, venerdì scorso, in cui appunto tu hai, in maniera anche un po' iconoclasta evidentemente, no? Un po' dissacrante, hai gettato il libro in terra per avere libere le mani e poter continuare. Gasparri se l'è presa e ha lasciato lo studio, poi è tornato, vabbè, insomma, avete fatto pace poi alla fine.
Lui ha fatto pace con se stesso, credo. Io non so se ho fatto pace con lui, ha fatto tutto da solo e
vabbè, veramente.
Però
terribile.
Sicuramente non c'è un intento particolarmente offensivo nel suo libro. Molti mi hanno scritto: ma perché, chi ha scritto il libro di Gasparri? Questa è la grande domanda.
Ecco, appunto, mi sono sempre sentita un po' sfigata quando ho cominciato a votare.
Brava.
Ne ero quasi fiera e un po' tronfia, poi ho perso la boria e ho quasi smesso di votare. Sam, questo è un andamento che contraddistingue molti.
No, devi tornare orgogliosa, sfigato pride, dobbiamo fare una cosa.
Esatto,
così.
Va bene, la vera tristezza è che se la sinistra è destinata a estinguersi ci troveremo governati da berlusconiani per sempre, ho i brividi solo all'idea.
E infatti bisogna ripartire da là, da dove si è interrotto il percorso. Per esempio su questa cosa, molti sfigati, tra virgolette, come direbbero gli stupidi di oggi, non erano per nulla sfigati. Io mi è capitato, ho avuto la fortuna qualche volta di incontrare gli uomini della scorta di Berlinguer, erano tutti di estrazione umilissima, sono tutte persone che hanno le biblioteche a casa, che hanno studiato, che hanno questo senso molto pedagogico eccetera, e che la prima cosa che ti dicono: mio figlio ha studiato e fa il lavoratore, il dottore, il professionista, l'architetto. Cioè c'era questa idea molto forte che aveva la sinistra, e comunque si ribaltava la storia, si andava verso il progresso. Mi dispiace che sia passato questo senso crepuscolare, che è finito tutto e che al massimo si gestisce un po' di testimonianza. Non è così, cambieranno anche i tempi. E comunque c'è questa idea di uguaglianza, che è l'idea del Novecento, che si può ancora riprendere in mano, non è una bandiera lisa da buttare nel fango.
Ma
rientriamo in diretta, come dire, siamo commossi anche, eh? Io e Luca qui in questo
colpi
momento.
Bassi.
Beh sì. Allora,
della versione russa, no?
Della versione russa, sì. Dunque, una mia amica polacca nel 90 diceva: qui siamo tutti uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri. È esportabile?
Lo diceva Orwell, no? E quindi i polacchi questa cosa l'hanno molto subita. Ma io cerco, faccio uno sforzo, faccio addirittura un capitolo su 1973 di Allende e di Berlinguer, per spiegare una cosa che, diciamo, era molto chiara a chi era nel PC in quegli anni, cioè il comunismo italiano voleva, cercava ed era riuscito in qualche modo a essere diverso da quello del socialismo reale.
Io, tra l'altro, quel capitolo che tu hai, di cui tu hai parlato, è praticamente una sorta di libro nel libro, è proprio a metà, e c'è tutta una pagina dedicata, tutta una serie di pagine dedicate a quello che è successo nel Cile nel 73, ed è veramente bello. Tra l'altro, il tuo libro, Luca, io te l'ho già detto al telefono, sai che sono sincero quando lo dico, è veramente piacevole da leggere, costruito come un romanzo. Quasi come un giallo, come se tu poi non sapessi quello che ti aspetta alla fine quando lo finirai di leggere. Anche la storia del Cile è raccontata con una insomma, con una capacità di coinvolgere anche chi magari quella storia non la conosce o chi non è direttamente interessato alla politica.
Ecco, la storia del Cile anche lì ha un retroscena personale, cioè quella sinistra degli anni 70 era veramente un luogo di passioni precoci. Io un ricordo che non riesco a datare in modo esatto, ma è sicuramente prima delle mie elementari. Cioè, io mi ricordo che sentivo questa canzone, che poi era Il Pueblo Unido, e mi diceva mia madre che la volevo. Allora pensa, andammo da Monteverde a Rinascita, che era la libreria che stava sotto Bottega Oscura, e c'erano delle cabine con le cuffie. Allora io canticchiai questa canzone, mi fecero sentire il nastro e comprai questa audiocassetta che possiedo ancora. Attraverso gli Intillimani questo, dentro l'album c'era questa frase di Allende, che poi è presa dall'ultimo messaggio di Allende, che è molto commovente e anche molto evocativa. C'è tutta una storia della sinistra dentro, perché è Allende che, quando c'è il golpe, si chiude alla Moneda. Lui era un legalista, legalitario e parlamentarista, e quindi dice: io non abbandono il mio posto, io non abbandono il Parlamento neanche dai carri armati. Si chiude nel palazzo presidenziale, si mette, lui che era un non violento assoluto, l'elmetto e il mitra che gli aveva regalato Fidel Castro, e combatte lì la sua ultima battaglia. Quando ormai la battaglia è persa, i bombardieri hanno distrutto il palazzo in fiamme, gli amici che sono con lui hanno rischiato di morire, molti sono morti, lui fa quest'ultimo messaggio a Radom Magallanes, che sta anche in un bel disco di Daniele Sepe che si intitola Conosci Vittor Jara, e c'è questa frase che a me ha segnato da allora, cioè uno dei cardini della mia identità è quella: io non mi arrenderò affinché questo rappresenti un esempio nella storia che si opponga a quello di coloro che hanno la forza e non la ragione. Vedi, questa è un'altra cosa importante, perché poi dopo si è avuta l'idea che qualunque battaglia bisognasse farla solo se si vinceva, bisognava fare politica solo se si andava al governo, ma non era così, cioè si governava perché si avevano, certo, delle cose da fare. E allora quel messaggio di Allende, che se uno sente anche spagnolo lo capisce, anche se non parla spagnolo, è proprio una summa di tante cose che erano lì dentro. Cioè è lui che si congeda dal suo popolo e dice: mi rivolgo ai lavoratori, agli operai, ai campesinos, forse anche con una certa, come dire, retoricità, ma non con una cosa stantia, e dice: io sto qua perché non posso fare altrimenti, perché il mio modo per combattere nella storia è questa cosa qui. Il Cile fu una grandissima solidarietà. Io ho trovato poi questo anello di congiunzione che ho usato come filo conduttore del capitolo, cioè gli Intillimani dove cavolo stavano nel, sì, 73, sulla cupola di San Pietro.
Fantastico.
E chi gli dà la notizia del golpe? Un ragazzo della FIGC che viene mandato a Botteghe Oscure, non c'erano i telefonini, che sale tutti i gradini e racconta Jorge Colún, il leader del gruppo, che dice: noi non abbiamo più ritrovato questo compagno che arrivò, e noi capimmo che era successo qualcosa di terribile, e ci disse: c'è stato un golpe, Allende è caduto. Loro, questa è la cosa meravigliosa, avevano la tournée che finiva a Berlino Est, e praticamente gli chiamano quelli della Repubblica Democratica Tedesca: venite, sarà bellissimo, vi diamo ospitalità. Loro vanno per dire anche com'era il PC, vanno a Bottega Oscura a incontrare Pagliette e Berlinguer. Nell'atrio, prima che entri nella stanza di Berlinguer, Pagliette gli dice: ma voi siete pazzi, voi restate qui. E infatti abitarono chi a Testaccio, chi insomma in Roma Monteverdina, in case che erano state messe a disposizione all'inizio dal PC.
C'è una bellissima, bellissimo escursus su quello che accade, quello che è accaduto nel secolo scorso, tappe importanti, dicevo, un capitolo largo, quasi da tanto da costituire un libro a sé dedicato al Cile, e al 73, il fallimento dell'unico forse caso al mondo di socialismo democratico, di tentativo di instaurare il socialismo come un,
c'è un documentario
senza l'assenza di altri partiti.
Di Guzman, questo regista cileno, e poi è andato in Francia, ha fatto 3 documentari di un'ora l'uno, sembra ora uno debba fare solo gli spot, in cui lui gira con la telecamera questa incredibile esperienza che è il Cile di Unidad Popular, in cui praticamente, oh, ma ci sono gli operai in fabbrica che dicono: dobbiamo produrre di più perché adesso lo facciamo per il popolo. C'erano delle cose che sembrano fantascienza, anche tanti errori. Ah, beh, la cosa che volevo dire era che poi alla fine esperienze così lontane si sono collegate, cioè sia il PC in Italia sia Unidad Popular avevano quest'idea che bisognava provare, almeno provare, a fare il socialismo nella democrazia, e questo tentativo dà fastidio alla cortina di ferro, rompe l'equilibrio di Yalta, e quindi è combattuto sia dagli americani che dai sovietici.
Ci sono i racconti dell'Ungheria nel 1956, della Repubblica della
Cecoslovacchia. Ma sempre in quel 73 provano a fare secco Berlinguer.
Provano a fare secco.
E non sono gli americani, non è la CIA, sono i russi.
Sì,
una notizia che rimane nascosta per 20 anni, io ricostruisco anche tutta la genesi di come è uscita fuori, cioè Berlinguer va a Sofia proprio pochi giorni dopo il golpe, un camion militare si stacca dalla strada, qui sembra veramente le carré,
sì,
e va addosso alla sua macchina. Berlinguer si salva soltanto perché un palo ferma la macchina prima che precipiti in un burrone. Lui torna e dice, anzi in ospedale i bulgari dicono: adesso ti portiamo in una clinica. Lui dice: no grazie, torno subito, sì, in Italia.
Allora, e quindi dicevo, Ungheria 56, Cecoslovacchia 68, Praga, no? I carri armati a Praga nel 68.
L'Ungheria è la grande occasione persa, lì ho lavorato molto, nel senso che lì è una ferita. Il PC, no, che era una giraffa e prova ad essere diverso, nel 56 non riesce a condannare l'intervento sovietico e perde molte risorse. Lì c'è la storia di Calvino, che per me è una cosa a cui tengo di più in questo libro. Calvino se ne va dal PC scrivendo una fiaba, io lo trovo una cosa pazzesca, e Togliatti li fa rispondere da Maurizio Ferrara, papà e Giuliano, con un'altra fiaba, cioè è un dibattito politico, cioè, ma ti rendi conto, adesso stiamo alle dichiarazioni dell'assessore Cioni che dice che bisogna cacciare i lavavetri, e cioè questo era comunque un dibattito alto, drammatico,
sì, sì.
E poi dopo nel 68 questo miracolo riesce, e io racconto anche di tanti, c'è una storia anche buffa, cioè a Praga c'era Radio Praga, che era il posto dove andavano tutti gli esuli dei PC, cioè quelli che avevano picchiato il padrone, quelli che avevano sparato a qualcuno proprio nel triangolo della morte, e allora il PC faceva scappare, andavano a fare Radio Praga, che trasmetteva in italiano sia in Cecoslovacchia che in Italia. È una cosa molto bella, la racconta anche in un libro Peppino Fiori, un libro che si chiama Uomini Ex. Quando c'è il 68, questi comunisti, che erano tutti prevalentemente ex partigiani, molto fedeli anche all'idea della rivoluzione e all'Unione Sovietica, ma quando c'è il 68 loro vanno alla radio e si schierano con i ragazzi di Praga che danno addosso ai carri armati sovietici. È una cosa che, ecco, anche lì dà l'idea di un DNA diverso. Questi non erano, come dire, dei liberal a passeggio, era gente in clandestinità che però sta lì e dice: ma che stiamo noi con i carri armati, ma che stiamo scherzando? Anche perché un altro comunismo diverso era quello di Dubček, che infatti nell'88 ritorna dopo 20 anni. Io sono stato a Praga quest'anno per l'anniversario di Jan Palach e mi ha colpito questa cosa incredibile. In questa Praga ormai un po' malamente capitalistizzata, Jan Palach non è un eroe nazionale perché viene considerato un riformista comunista. Cioè Jan Palach non si brucia dicendo voglio le Nike, si brucia dicendo anche lui dobbiamo fare il socialismo e la democrazia. Ed è una storia veramente pazzesca questa di Jan, perché non è neanche il martire, è uno che scrive dei diari bellissimi in cui prima dice a tutti i compagni dell'università che aveva dobbiamo organizzarci, dobbiamo resistere ai sovietici eccetera eccetera, e se non lo fate allora io faccio il gesto estremo.
Bene, allora continuiamo a leggere. Basta, ma avete convinto, sono pronto a cacciare i 22 euro. Abbiamo convinto. E poi se vi sente Silvio che fa restare perché dice siete brigatisti, un saluto a Girano 74. Grazie per la trasmissione di oggi, il traffico mi è piacevole, bravissimi Marta. Confermo che a Il, che sarei io, piace veramente il tuo libro, molto più di una cotoletta. Sono ascoltore e mi conosce bene e sa quanto amo le cotolette. Dice
panata,
che questo libro
la cotoletta panata è chiaramente di sinistra, la cotoletta panata.
È di sinistra?
Ma certo,
lo vedi,
dire, no?
Lo vedi, lo vedi? Quindi io sono di sinistra e mi piacciono le cotolette panate, mi piace ancora di più il tuo libro. Quindi questo era il passato il 78 a 20 anni non sapevo dove stavo andando, a 50 non so più, nemmeno più chi sono, però mi commuovo davanti a una bandiera rossa. Sono strano, Pierluigi.
Ma lo
58.
Vedi, Pierluigi, non sei Bersani, vero? No, perché ti commuovi ancora la bandiera.
Insomma.
No, ma questa cosa, perché anche in Pierluigi c'è questo senso, come la, ecco, io ho messo quel Pasolini fantastico delle ceneri di Gramsci che dice, fa questa strepitosa digressione in cui dice davanti alle bandiere rosse, gli stracci rossi del popolo comunista romano, lui c'ha il dubbio nel 56, appunto in quell'anno terribile, dice forse la nostra storia è finita. Ma in realtà quella storia non è finita, cioè quei valori sono ancora vivi, cioè i valori che hanno fatto grande la sinistra nel Novecento, e quindi questo senso di sconforto non glielo possiamo concedere.
Allora,
perché gli altri non hanno dato delle risposte, cioè perché gli altri poi alla fine devono mettere il filo spinato, devono mandare gli extracomunitari a morire nel Mediterraneo, affondarli a Porto Palo, quindi non sono risposte quelle degli altri.
Sono d'accordo che la Lega ha preso il meglio della sinistra, ma è vero che ha fatto leva sulle nuove paure di oggi, stabilità, immigrazione eccetera, ne parlavamo poco
esatto,
fa.
È questo.
Un conto è dire che una casa realizzata in un dato momento e in un dato luogo è brutta, un altro è abbandonare il concetto di casa, certi valori non muoiono, scrive Giul. Al tempo della svolta ero troppo piccola per capire, ma oggi la voglia del cambiamento è veramente tanta, comprerò il tuo libro per capire da dove ripartire. Grazie Alessandra. Perché la sinistra non si fa portavoce?
Questo
di...
mi piace molto, ricevo dei messaggi su qualcunoeracomunista.it di un paio di ragazzi che mi hanno fatto felice, hanno detto leggendo il tuo libro mi è venuta voglia di iscrivermi al PC, un'iscrizione postuma. Però è proprio questa idea, cioè da qualche parte bisogna pure ripartire.
Sì. Va bene, un saluto a Telese, ottimo giornalista, ottimo libraio. Chiara, un libro interessantissimo per nutrire la mente. Grazie Luca, grazie Emilio, grazie a te Brescia 16. Quanto sono superficiale, ho sempre pensato che Telese era di destra.
E capita.
La storia e la memoria di una sinistra vera sono argomenti romantici, ma l'idea di poter tornare indietro la considero solo come un esilio dalla realtà.
Ma sai, c'è qualcuno che mi dice, ma come mai hai scritto Cuori Neri sulla storia dell'identità della destra e poi adesso scrivi Qualcuno era comunista? In realtà c'è un filo conduttore, perché un'altra delle risposte, diciamo, di questi tempi un po' appannati, di questa crisi della modernità, è cancelliamo tutte le differenze, facciamo un PD-PDL in cui, come dice Grillo, l'unica differenza è la L e basta. Cioè, quindi paradossalmente il tentativo di normalizzare tutte le identità ha prodotto la cancellazione anche delle differenze.
Ti faccio sentire una cosa, eh? Senti.
L'internazionale futura umanità. Compagni, avanti il gran partito, noi siamo dei lavoratori. Rosso un fiore in petto ci è fiorito, una... Padre, io mi fido di te, dico padre, un paese moderno con padre, è arrivato il momento di dire...
dall'internazionale socialista sino all'inno del PD. È tutto un percorso, no, dietro. Sentiamolo ancora.
Cantiamo tutti insieme
a MPD, capito? Vabbè, insomma, è stato veramente bello.
Sei un criminale. Hai distrutto a qualche elettore del PD, perché uno se li dimentica. Questi sono i crimini del comunismo reale, ma i crimini del democratismo reale. Vota per la stabilità. Ecco, questo è un esempio proprio di trapanazione cerebrale. Cioè, ci sono dei ragazzi che hanno pensato di fare una parafrasi e di dire vota per la stabilità. No, dai.
Va bene, ma che c'è la festa dell'unità oggi? Andiamo. Ciao
Carletto. C'ha ragione.
Beh, comunque le feste dell'unità erano mitiche, dai.
Guarda, io per esempio ho questo ricordo. Anzi, stasera me lo devo tenere. Festa della FIGC a Castel Sant'Angelo dell'88-89. E era così forte questa attività di friggere le salsicce che, giuro, uscii dalla festa di notte e ti inseguivano i gatti. Cioè, odoravi di salsiccia.
Fantastico. Fantastico.
Educativo.
Allora, che fine triste, scrive qualcuno. Fabrizio dice: in una borgata romana a Vigne Noie c'è la palestra popolare dell'estrema destra, la sinistra.